Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get 16-ounce packs of flavorful Angus 90% lean ground sirloin for $4.99 each with a digital coupon. Then buy two, get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
Allora, buongiorno a tutti, vi ringrazio di essere qui. Sappiamo che è un sabato mattina, è mezzogiorno, quindi magari qualcuno avrebbe preferito restare a casa a dormire, invece siete venuti qui. Evidentemente siete abbastanza strani per essere qui ed è una cosa bellissima. Allora, io sono Pia Ferrara e sono qui per presentare questi autori, Ilaria Pasqua, Francesca Caldiani, Eleonora Rossetti e Lorenzo Sartori. Cosa abbiano scritto potete vederlo voi stessi, quindi non starò io a dirvelo. Volevo soltanto fare una breve introduzione per raccontarvi che in realtà io non sarei dovuta essere qui oggi perché questa presentazione sarebbe dovuta essere moderata da un'altra persona, una persona che non c'è più. E non so se i ragazzi vogliono dire qualcosa su di lui prima che cominciamo.
No, beh.
Ok, Alan Altieri sarebbe dovuto essere qui a presentare, e, insomma, noi ci ricolleghiamo anche al tema della memoria, una persona che sicuramente ricordiamo e continueremo a ricordare per tutto quello che ha fatto per la narrativa non soltanto di genere fantastico, fantascientifico e weird. Detto questo, il tema di cui parleremo oggi sarà la manipolazione della memoria e dei ricordi nella fantascienza. Qui abbiamo degli autori che si sono occupati di questo tema nelle loro opere e quindi, visto che il tempo è tiranno, ci hanno detto sì che possiamo restare qui fino alle 2, ma non so se vorremmo farlo, quindi io intanto inizio a lasciare la parola a loro. E noi abbiamo avuto un breve scambio prima di cominciare questa presentazione per decidere chi avrebbe avuto l'arduo compito di rompere il ghiaccio e abbiamo deciso che sarebbe stato Lorenzo, perché comunque si è fatto veramente in quattro per proporre questo evento e perché comunque abbiamo deciso Lorenzo, fallo tu. Quindi insomma lascio la parola a Lorenzo Sartori.
Evidentemente in minoranza,
sì, tra le donne. Quindi adesso io mi siederò e lascerò la parola a Lorenzo. E cercheremo di lasciare poi qualche minuto alla fine della discussione per chi voglia intervenire. Grazie.
Prego. Vabbè, io tocca a me, niente, il tema della memoria è sicuramente uno degli argomenti, diciamo, sulla fantascienza che da sempre più mi ha affascinato. Sicuramente chi conosce Dick, un'idea c'ha, insomma, di quelle che sono le sue ossessioni, e sicuramente una è questa, l'altra sono le donne, però. Allora, comincio a raccontarvi che cosa parla un pochino il mio romanzo Memory Download, è un thriller in realtà ambientato nel futuro, ambientato tra qui a 50 anni, quindi nel 2067, e il protagonista è un, potremmo definire un correttore di ricordi, cioè lui sostanzialmente è un grafico multimediale, come possiamo immaginare che il mondo dell'entertainment tra 50 anni sia particolarmente evoluto, quindi lui lavora in quello che è la post-produzione di quello che sarà il cinema tra 50 anni, e un giorno l'agenzia per cui lavora gli comunica che dovrà occuparsi invece di sistemazione grafico-sensoriale dei ricordi. Tra 50 anni, nel mio romanzo, si suppone che il mondo stia facendo i conti con una nuova invenzione, di cui non ho ancora preso appieno la consapevolezza, cioè quella della possibilità di scaricare digitalmente i ricordi. Cosa vuol dire poter scaricare digitalmente i ricordi, metterli su un supporto, in cloud? No, per una serie insomma, di motivi che non so insomma, a raccontare. La digitalizzazione significa poter conservare i ricordi, quindi poter conservare l'identità di una persona, e in un certo senso è il primo step verso l'immortalità, perché nel momento in cui io posso conservare quello che è il mio vissuto, un domani posso anche rimpiantarlo in un altro corpo, naturale, artificiale, che sia. Alec Reynolds, il protagonista, si trova quindi a dover gestire i ricordi altrui, e ovviamente, come capita in un thriller che si rispetti, si trova anche a dover gestire i ricordi sbagliati, quelli che lo portano a essere coinvolto poi in un intrigo abbastanza complesso, in un intrigo internazionale. Questo è diciamo un po' la quarta di copertina del mio romanzo. Io magari passerei anche agli altri autori così spiego di che cosa parlo, poi magari possiamo approfondire questo discorso.
Va bene. Okay. Allora, prego Eleonora.
Buongiorno a tutti. Io vi parlerò di Chimera, un thriller anche questo ambientato nel futuro, anche se non così tanto. Siamo a più o meno 15 anni nel futuro, dove il mondo è un po' in transizione, tecnologico ma non troppo. Ho costruito un mondo dove la tecnologia è molto al servizio della medicina. Infatti il co-protagonista, come piace diciamo descriverlo, è un'intelligenza artificiale impiantata nel cervello. Il protagonista vero e proprio è Jonathan Sniper, che è un giornalista con pochi scrupoli, che si ritrova, per quello che io amo definire una serie di sfortunati eventi, ad avere una di queste coscienze artificiali, che in realtà sono state progettate più che altro per curare il cervello, quindi per risolvere disturbi come l'Alzheimer, come l'epilessia, come altri disturbi diciamo neurologici. Si ritrova appunto una di queste macchine nel cervello che leggendo praticamente l'intero suo cervello sviluppa una sua coscienza, tra l'altro immagine e somiglianza di Jonathan, appunto, col problema che non gestisce le emozioni, quindi è semplicemente collegata alla sua memoria, alla sua esperienza, ma è un'esperienza che non fa i conti con le emozioni, con le sensazioni tipiche umane. Quindi lui si trova non solo a fuggire, combattere contro chi l'ha messo nei guai con questa consegna indesiderata, ma dovrà lottare con aspetti oscuri del suo stesso cervello, cosa che lui neanche pensava di avere, sia a livello di carattere sia a livello di pulsioni, perché si ritrova con questa macchina che lo impersona in tutto per tutto, lo pilota come un burattino, ma non sempre fa le cose che lui farebbe guidato da coscienza, da morale, da etica. Quindi si trova il nemico praticamente all'interno di se stesso. E questa grande linea è quello che riguarda Chimera, quindi è molto, molto d'azione, molto un thriller, però fa molto riflettere, nel senso io quando l'ho scritto ho riflettuto molto su cosa effettivamente ci portiamo dentro, sia a livello di memoria sia a livello di coscienza. Io lascio la palla agli autori perché
Va bene, allora tocca a Francesca, prego.
Ok, allora buongiorno a tutti. Io sono felice di arrivare per terza e Ilaria sarà ancora più felice di me perché vi diamo prova di come il tema della memoria possa essere toccato davvero in modo completamente diverso, perché abbiamo sentito la digitalizzazione di Lorenzo e quella artificiale e futuristica di Chimera. Ecco, Twizel è un romanzo completamente diverso, nel senso che innanzitutto è ambientato nel presente, per quanto dall'altra parte del mondo, perché Twizel è una città realmente esistente della Nuova Zelanda, e quindi è ambientato oggi. E non c'è niente di futuristico o di digitale, cioè la manipolazione della memoria all'interno del romanzo avviene per via umana e genetica, è solo una questione davvero genetica. Io non voglio dirvi come, perché sarebbe troppo uno spoiler del romanzo, per cui non vi dirò niente. È una storia di tre ragazzi che vivono a Twizel, appunto. Io qui voglio solo aprire una piccolissima parentesi. Per scrivere questo romanzo ho parlato molto a lungo col preside della scuola di Twizel. Per molti mesi ci siamo confrontati sulla vita di questi ragazzi. Voi dovete immaginare un luogo meraviglioso nell'isola del sud della Nuova Zelanda, nella regione dei laghi, un vero paradiso terrestre incontaminato, dove però Twizel è un villaggio la cui città più vicina credo che sia una cosa come 500 miglia, per cui loro vivono fuori dal mondo, letteralmente, isolati dal resto del mondo. E questo comporta che nascere lì vuol dire morire lì, nella maggior parte dei casi. Per cui questi ragazzi nascono sostanzialmente predestinati e si conoscono fin dalla nascita. In questo contesto, che nella realtà di Twizel genera moltissimi problemi sociali, perché nella Twizel vera ci sono gravissimi problemi di alcolismo tra i ragazzi, un tasso di suicidi elevatissimo tra i giovani per una città di 1200 abitanti, però si trasforma nel mio romanzo nell'occasione di parlare della manipolazione, cioè dell'opportunità di far fare a questi ragazzi un percorso di distruzione della loro identità e di ricostruzione della stessa. Immaginate che qualcuno arrivi domani mattina e vi dica che tutto quello che avete vissuto fino ad oggi non è vero. I ricordi che avete non sono reali e voi non vi ricordate più qual è stata la vostra vera esistenza, attraverso ovviamente una serie di escamotage che appunto non vi voglio raccontare, però credo che questa sia davvero la prova di come la memoria sia sempre un tema molto affascinante, perché ha a che fare tantissimo con la propria identità, e quindi uno scrittore ci deve mettere per forza del suo nell'affrontare questo romanzo, ma come può essere affrontata davvero da punti di vista molto diversi. Per cui io lascio la parola a Ilaria che ne ha fatto un'altra versione ancora.
Buongiorno a tutti. La mia trilogia è molto più simile a tuo, perché anche la mia è ambientata nel presente e ha una memoria, si parla di una memoria addormentata e cancellata per necessità e per bisogno da parte della protagonista di dimenticare un passato difficile, e lei ha questa sensazione di girare a vuoto in questo mondo completamente indefinito e soprattutto pensa che non ci sia in questo posto né futuro né presente, appunto nemmeno il passato, e quindi cercherà di indagare per cercare di scendere a patti con quello che è stato il suo passato. Quindi questo è un tipo di memoria appunto addormentata che pian piano si risveglierà e come un puzzle ricostruirà tutto il passato di questa protagonista. E quindi appunto è una trilogia che è indissolubilmente legata a memoria e identità, come diceva giustamente Francesca, si parla di identità del personaggio e anche dell'autore. E non so, se vogliamo
non vuoi aggiungere
giro,
altro? Ok,
è
allora
ricchissima,
facciamo
di spoiler,
facciamo un altro storia, giro, va benissimo. E, dunque, grazie. Ecco, secondo me una cosa di cui comunque bisognerebbe parlare riguardo a questo tema è che comunque la memoria per forza di cose è sempre fallace, perché quello che per noi è memoria non è un evento così come realmente è accaduto, ma quello che noi abbiamo costruito su un evento, quindi come lo abbiamo interpretato, e ogni interpretazione si sa che comunque è abbastanza personale, differente da quelle degli altri, e quindi una, come dire, uno scarto tra realtà oggettiva e ciò che si ricorda della realtà oggettiva probabilmente c'è sempre. Però una cosa che mi colpisce molto, a prescindere da romanzi che sono ambientati nel futuro, che abbiamo da questa parte, quelli ambientati nel presente, che abbiamo da questa e non ci siamo messi d'accordo, è che comunque emerge proprio un'idea di tempo in cui comunque il passato è importante soprattutto in collegamento con il futuro, e in tutto questo discorso sembra quasi assente il presente. Quindi vorrei chiedere ai nostri autori se hanno qualche... Questa non era una domanda preparata, quindi adesso vedremo cosa ci risponderanno. E cosa ne pensano di questo rapporto tra soprattutto passato e futuro? E perché hanno scelto di parlarne, come hanno scelto di parlarne, se hanno scelto di parlarne nei loro libri. Ripartiamo da Lorenzo, o vuoi...
Sì, siamo
loro. Ci siamo, ok.
Allora, la ragione numero uno per cui ho voluto ambientare questo romanzo del 2067, che nel 2067 avrò 100 anni, sarò sostanzialmente morto o in un ospizio abbastanza rimbambito, nessuno penso verrà a criticare se non ho previsto delle cose. Tra l'altro nel mio romanzo l'ambientazione futuribile è abbastanza limitata, nel senso che non è un mondo tanto diverso dal nostro. Una piccola parentesi, poi torno nel tema, nel senso che uno può tranquillamente leggerlo e immaginare tutto sommato un'ambientazione abbastanza attuale, a parte la presenza di qualche invenzione, materiali, cose un po' diverse. Il passato. Io ho scritto questo romanzo di getto in 2 mesi. Proprio, è un ritmo molto cinematografico, una cosa che mi dicono tutti, colpi di scena, quant'altro. Il protagonista sì, ce l'ha un passato, però non emerge più di tanto, no? C'è questa metafora forse di questo Alec Rains, questo grafico che vive in un nuovo loft, perché ha trovato un nuovo lavoro presso questa agenzia, lo pagano anche molto bene perché lui è bravo, sta facendo è un pioniere, non è l'unico, ma insomma è uno dei pionieri di questo lavoro, quindi è giovane, ha 28-29 anni, e a Londra vive in questo loft, non enorme, insomma si tratta bene dal punto di vista economico, ma in questa abitazione dove lui sta è arredata di scatoloni, perché tutto il suo passato, tutta la sua vita precedente è ancora conservata negli scatoloni. Lui, a parte quelle che sono le strumentazioni che gli servono per lavoro, perché lavora in gran parte a casa, quindi ologrammi, qualità pareti digitali, quant'altro, però la sua casa è sostanzialmente fatta di scatoloni, nel quale conserva il suo vissuto. Non so, non è stata una scelta lucida quando l'ho scritta, no? Però mi rendevo conto che c'è questo contrasto tra i suoi clienti che hanno un passato che vogliono conservare, perché lui lavora in collaborazione con una neuropsicologa, perché comunque il download scarica dei dati in modo abbastanza confuso, quindi dovete immaginare come il girato di un film senza montaggio, no? Quindi si suppone che questi ricordi vengono scaricati ma messi assolutamente sequenze, immagini, sensazioni, tutto abbastanza in modo confuso. Non è necessario il lavoro che fa Alec Rains, nel senso che uno può, molti conservano i dati in questo modo, c'è una fondazione a New York dove vengono conservati, però il fatto di poterli sistemare, no, permette poi un domani, perché nel libro non hanno ancora trovato il modo di rimpiantarli, di come dire, poterli conservare in ordine e quindi poterli rimpiantare con una certa logica. E solo allora proprio quello di sistemare graficamente, sensorialmente, questo tipo di ricordi, lo fa appunto collaborando con questa neuropsicologa, perché poi deve intervistare i proprietari di questi ricordi, no? Perché il cliente dice sì, allora c'è questo ricordo qua, a cui io tengo in modo particolare perché è quando ho conosciuto mia moglie o è stato quando è nato mio figlio, e quindi ci sono dei ricordi su cui magari lui lavora con un po' più di motivazione, con, diciamo, con l'obiettivo di migliorare dal punto di vista grafico. Quindi c'è questo contrasto, se vogliamo, tra un personaggio che non ha un passato e invece dei personaggi che ce l'hanno. Mm-hmm. Adesso lui è giovane, quindi c'è anche un pochino questa... Lui non conosce, ad esempio, il premio Nobel di cui gli verranno affidati i ricordi, che è poi la persona che ha permesso, il codice che hanno permesso lo scarico dello stato di lingua. Quindi è un suo, come dire, prendere coscienza del suo lavoro, ma anche di quello che ci sta dietro.
Allora, io su questo aspetto della personalità vorrei tornarci anche più tardi, quindi intanto direi a Eleonora di prendere lei la parola e poi su questo tema ci torniamo successivamente.
Sì, sarà, secondo me sarà un poco più incolla di quanto hai detto tu, perché mi sa che sono coinquili i nostri personaggi, perché anche il mio Jonathan è quello che sembra una persona senza passato, vive molto il presente. Lui è un giornalista freelance, ma da come si presenta fa capire che il suo essere un po', come dire, senza scrupoli, un po' disonesto, fa capire che proprio lui è uno che s'arrangia, è uno che vive la giornata. Ricorda anche un po' la situazione attuale di molti giovani di adesso, che non hanno tanti piani per il futuro, ma cercano quantomeno di dare un senso alla giornata. E, del suo passato non dico granché, non sembra proprio una persona che non ha esperienze particolari, sembra uno tra i tanti. Ho giocato proprio sul fatto paradossale che ci voglia proprio la coscienza artificiale che ha dentro a fargli emergere qualcosa che in realtà avrebbe potuto cambiargli la vita nel bene o nel male. E non voglio spoilerarvi troppo, quindi vi lascerò la curiosità, però faccio una piccola parentesi. Io quando ho scritto Chimera l'ho scritto in 3 mesi, per scriverlo, per avere le nozioni di tutti i risvolti, di come avrei potuto costruire queste nanomacchine, come li chiamo io, nel cervello, ho studiato 8 mesi. Manuali di neuroscienze, tutti i libri che ho a disposizione sull'argomento, e sono rimasta molto molto affascinata su certi meccanismi del cervello, sia per memorizzare i ricordi, sia per sovrascriverli anche inconsapevolmente. Quindi immaginate, per esempio, i fatti di cronaca più recenti delle persone che lasciano, ahimè, i bambini in macchina perché sono convinti di aver fatto una cosa, è un ricordo fallace. Quindi è incredibile come noi basiamo la nostra vita, un'esperienza, su qualcosa di fondamentalmente fallace. Ed è un paradosso che a me ha affascinato sempre tanto. In questa, tra l'altro, in Chimera, ci sono ricordi falsi, che sono quelli che gli fanno le nanomacchine, quindi lui non si fida più di quello che sta succedendo. Eppure l'intervento di queste nanomacchine riesce a far, come dire, scoprire se stesso, non vi dico come, non vi dico in che occasione, e fa capire come a volte noi possiamo trarre esperienza dal passato, quindi è una componente fondamentale della nostra vita, sia facendo ritornare sempre costantemente le nostre giornate, oppure, ahimè, tacendolo, quindi dimenticando aspetti che vogliamo appunto che non siano mai successi. Mi piaceva veramente questo fatto che il passato sia qualcosa che costruisce la nostra vita, che ci sia o che non ci sia. Forse ho ingabbiato un po' il discorso,
no,
però
no,
ho cercato di tradurlo dalla nozione scientifica all'esperienza di vita vissuta di tutti, credo.
Francesca.
Sì, allora, no, volevo dire a Eleonora che ingarbugliare il discorso in una convention, tra virgolette, che parla di manipolazione dei ricordi è il minimo indispensabile, quindi assolutamente ben fatto. Allora, sono molto felice di questa domanda, che, come Pia ha detto, non è assolutamente preparata, perché c'entra il punto fondamentale di Twizel, cioè in Twizel questi 3 ragazzi vivono costantemente nel passato, almeno nella prima, diciamo, metà del romanzo, nel senso che vivono in un passato che è già prestabilito e ogni momento del presente diventa già passato. È un passato che è troppo forte, vivono in degli schemi, la ragazza che è vittima di bullismo, il ragazzo che invece nella vita riesce bene e tutto gli riesce facile.
ed è uno schema che si ripete costantemente, quindi ogni loro azione è dettata da questo schema. Per cui il lavoro è stato davvero questo, sono dei ragazzi senza futuro. E in questo sostanzialmente devono fare il loro percorso, perché distruggendo improvvisamente questi schemi, dove addirittura i ruoli potrebbero essere ribaltati, voi davvero provate a immaginare, per me è stato uno sforzo incredibile, immaginare da oggi di non avere più memoria di me stessa, di non sapere più chi sono, di non sapere più se le esperienze che ho fatto le ho fatte davvero, se le ho fatte in quel modo. Il passato dà troppa identità all'essere umano e vivere costantemente nel passato rischia davvero di metterti in un circolo vizioso. Per uscire da questo circolo loro dovranno costruirsi il futuro e in questo sta il fulcro del romanzo. Sono tre ragazzi di 17 anni, per cui immaginate l'età più difficile per fare questo tipo di percorso, l'età dove l'identità è fondamentale, dove se rischi di perderla esci davvero di strada. Per la loro età e con i limiti della loro età proveranno proprio a fare questo percorso, ricostruire il futuro, ricostruire la relazione fra di loro, ricostruire la relazione con loro stessi. Per cui ecco sì, è proprio diciamo il fulcro del romanzo, liberarsi di un passato che non esiste e di un presente che non è mai presente, perché anche quando vissuto è già passato, perché fa parte di uno schema vecchio. Passo la parola a Ilaria.
Scusate, ma dobbiamo manovrare.
Per me invece, per quanto riguarda i miei protagonisti, si parla di accettazione di passato, non di cancellazione, e il punto fulcro della storia è questo, ma trovo comunque la tematica della memoria affascinante, perché è molto elastica e attraverso di essa si può rovesciare realtà, e soprattutto è possibile inceppare le identità, ricostruirle e manipolarle in qualsiasi memoria, in qualsiasi modo possibile. È questo che mi piace di più, insomma, la tematica l'ho sfruttata perché nella mia storia ho creato dei mondi paralleli e ogni mondo è una sorta di ostacolo che i personaggi devono affrontare per riappropriarsi di un passato che è stato appunto annullato. Sicuramente ispirazione, chiaramente già l'ha citato Lorenzo, Philip Dick. C'è un libro in particolare che ho adorato e che è sicuramente una produzione minore, considerato minore, ed è Tempo fuori di sesto, Tempo fuori di luogo, L'uomo dei giochi a premio, insomma chi ha praticamente più titoli che pagine in Italia. E appunto è un protagonista che ha però una memoria diciamo che è stata riscritta per necessità, quindi è sicuramente molto simile alla mia storia, quindi probabilmente mi sono ispirata a questo. E nulla.
Ok, faccio un brevissimo excursus,
dato che abbiamo citato Philip Dick. Come diceva Pia all'inizio, questo incontro inizialmente doveva essere appunto seguito da Sergio Altieri, che noi tutti qua dentro conosciamo. Ecco, volevo proprio dire questo. Io ho avuto una lunga corrispondenza con Sergio nell'organizzazione di questo panel. Era un tema che a lui era carissimo, lo voglio dire proprio in sua memoria, era un tema che lui era carissimo, quello della manipolazione, e il suo idolo era Philip Dick, per cui insomma volevo proprio regalarvi solo questa piccola perla. Per cui quando si parlava dell'organizzazione, poi abbiamo deciso giustamente secondo me di prendere poi una piega tutta nostra, però quando se ne parlava con lui, ecco, lui voleva proprio partire da Philip Dick con i titoli che ha citato Ilaria, e vi giuro che io e Ilaria non ci eravamo parlate prima, per cui voleva proprio partire da questo.
Ecco, allora io in realtà con la mia prossima domanda volevo anche collegarmi a questo tema. Non so quanti di voi abbiano già visto Blade Runner 2049. Ovviamente non faremo spoiler, perché comunque diciamo che per quel che vorrei chiedere adesso possiamo fare riferimento anche al vecchio Blade Runner, che almeno quello si suppone lo abbiamo forse visto tutti, no? Ok. E in quel caso c'erano dei ricordi che venivano comunque impiantati nei replicanti proprio per far sì che avessero comunque un passato, un'identità. A me viene in mente anche un altro film che è uscito svariati anni fa, che non è un film che ha una nomea legata al fantasy o alla fantascienza, che è The Eternal Sunshine of the Spotless Mind, che in Italia è conosciuto come Se mi lasci ti cancello di Michel Gondry. In questo caso abbiamo un protagonista che decide di cancellare parti della propria memoria relative alla propria vita sentimentale, perché comunque non alla protagonista. E quindi questo fa capire quanto certe esperienze possano essere traumatiche nella vita di un individuo, e quindi quanto possano influire su quella che è poi la personalità dell'individuo, quindi sulle sue risposte adattive all'ambiente. Quindi io, tornando al discorso dei personaggi, come anticipavo prima mentre Lorenzo rispondeva alla prima domanda, volevo chiedere, anche se un po' è un tema che è stato già toccato trasversalmente, quanto poi di queste esperienze a livello di memoria conservata o memoria cancellata, come invece diceva Eleonora, influiscono poi sui personaggi del romanzo, non soltanto i protagonisti, però proprio in generale. Perché poi, non so voi, però io quando leggo un romanzo, una cosa che mi piace molto è proprio vedere il personaggio e lo sviluppo del personaggio, cioè una cosa che magari per me è anche più importante della trama. Quindi volevo chiedervi appunto come la conservazione oppure cancellazione della memoria influisce sulla personalità dei vostri personaggi, e se ci sono comunque delle vostre esperienze che magari sono state particolarmente significative per come le avete interpretate, che vi hanno ispirato nella scrittura dei vostri libri. Prego, Lorenzo.
Parto dalla seconda parte della domanda, le esperienze, sì. E soprattutto il fatto che comunque citato dei film, direi che diciamo, Hollywood si è sbizzarrita sull'argomento, senza appunto sfumare l'ultimo Blade Runner, ma due sere fa hanno fatto Oblivion su Mediaset, e anche Oblivion è costruito comunque su questo discorso qui dell'identità, dei ricordi artificiali e quant'altro. Penso che si possano citare da Matrix, diciamo, un'infinità di film. Come ha inciso, e sicuramente Total Recall anche. Quando fanno lo scarico di memoria è comunque una poltrona da dentista, no? Cioè c'è questa immagine. L'evoluzione del personaggio, come dicevo, io ho un personaggio di cui non si sa molto, e tutto sommato il suo passato lo conserva nelle scatole. Ovviamente nello sviluppo della storia, che ruota attorno ai ricordi più o meno reali, c'è un suo prendere anche coscienza sul suo passato, per cui comunque via via scopre alcuni aspetti del suo passato, anche se non è proprio, come dire, il fulcro, l'obiettivo del romanzo, che soprattutto nella sola parte prende abbastanza una piega anche, come dire, di thriller, di azione, di colpi di scena e via dicendo. Ecco, non è un personaggio risolutivo, nel senso è un protagonista che si trova in mezzo a una situazione, lui si trova lì perché fa quel tipo di lavoro, ma non è un agente segreto, non è un superuomo, non è una persona normale. Anche nello sviluppo della storia, il suo apporto è legato a quelle che sono le sue capacità, le sue intuizioni. Sicuramente fa un lavoro che ha a che fare comunque con intuizione, con riordinare dei tasselli che sono poi appunto questi ricordi. Quindi sicuramente il suo ruolo è importante, ma non è non si trasforma come capita in alcuni romanzi nell'eletto, che a un certo punto viene fuori tutte le sue potenzialità.
Bene, nel caso di Chimera abbiamo, come dicevo prima, un personaggio che è abbastanza spregiudicato nel suo lavoro, anche se lui non si definisce così tanto spudorato e con pochi scrupoli. Lui dice: ho il mio lavoro, devo sopravvivere, è la mia giornata, se non vi sta bene, affari vostri. E quando si confronta con la coscienza artificiale è una lotta continua, perché, come dicevo prima, sviluppano, fatemi passare il termine, due personalità diverse. agiscono in maniera diversa, fanno scelte diverse e uno giudica l'altro secondo i suoi parametri. Tuttavia un punto che ho toccato a un certo punto nella storia è quando, appunto, ne parlavo prima, qualcosa di occultato, di indesiderato emerge e praticamente mette in discussione tutto quello che il protagonista credeva, perché non tutti i suoi parametri di giudizio degli altri, di questa coscienza artificiale, di tutta realtà cade, non vi dico quale ovviamente, e l'ho trasformata in un video praticamente. O ci si annichilisce di fronte a questa caduta di certezze, o si reagisce, non vi dirò ovviamente quale, però ci sono diverse strade sia in uno che nell'altro nella vita vissuta, quindi quando uno vede cadere qualsiasi, diciamo, integrità della propria identità, può appunto chiudersi in se stesso, annichilirsi, mettersi in discussione in qualsiasi attività, oppure può usare questa coscienza di se stessi come un'opportunità di riscatto, quindi la possibilità di ridefinirsi, di dare un nuovo senso a quello che si è fatto prima e a quello che si farà poi.
Direi bene. Passo la palla.
Vai.
Allora, io per rispondere a questa domanda voglio darvi un piccolissimo fotogramma del romanzo, non spoilerante quasi. Allora, a un certo punto questi ragazzi hanno l'opportunità, diciamo, di rivedere eventi della loro vita per come si sono realmente svolti e non per quello che ricordano. In questo procedimento la ragazza che è protagonista rivede una scena della sua vita di qualche anno prima. Una scena semplicissima, lei che è in ritardo per andare a scuola e quindi attraversa il cortile della scuola. Nel vedere questa immagine, la ragazza è fuori da se stessa, non riconosce in se stessa la camminata, il modo di camminare. È un elemento molto fisico e molto umano, come ho detto nel mio romanzo non c'è tantissimo l'uso della tecnologia, come in un classico romanzo di fantascienza, tutto avviene per un fattore genetico e molto umano. Però ecco, lei non riconosce il modo in cui si muove, le sembra una ragazza troppo spigliata, che cammina in modo troppo elegante rispetto a quello che lei ricorda di se stessa. Anche i capelli le sembrano diversi, il modo di ondeggiare dei capelli sulla schiena è un modo completamente diverso. E questo credo sia veramente rappresentativo di che cosa vuol dire in un personaggio perdere l'identità, non riconoscere le cose più semplici, il modo di camminare, il modo di parlare, ma a un certo punto non riconoscono più il linguaggio che stanno utilizzando, perché anche quello che utilizziamo noi è frutto del nostro passato, di quello che abbiamo sentito, di quello che abbiamo ascoltato, di quello che ci ha colpito nella vita. Se quello che ci ha colpito non è esistito, anche il modo di parlare, le parole che usiamo cambiano. Ecco, io volevo solo davvero regalarvi questo fotogramma per rispondere alla domanda di Pia e passo a Ilaria.
Per quanto mi riguarda, la domanda di partenza è stata: ti piacerebbe vivere in un mondo senza passato, senza ricordi? Io direi di no. Invece la protagonista ha detto di sì e poi chiaramente si è pentita, anche perché non avere passato, non avere memoria vuol dire appunto perdere identità e anche uno scopo per cui vivere, perché non avere coscienza di sé e del proprio passato porta a svuotare di senso qualsiasi avvenimento, qualsiasi presente che la protagonista potrà mai iniziare a vivere. E posso essere così sintetica?
Dipende da quanto tempo abbiamo ancora a disposizione. Ne abbiamo parecchio, no? Un quarto d'ora? Va bene, allora.
Posso dire cosa mi è piaciuto di più di No Blade Runner?
Senza spoiler. Guarda, se vuoi vivere ancora, magari no.
No.
Bene. Allora, io a questo punto direi che, visto che abbiamo un quarto d'ora, chiederei a voi se c'è qualche domanda, intervento che volete aggiungere alla discussione o che comunque volete chiedere ai nostri autori, e vi lascio qualche minuto per pensarci e poi insomma sentitevi liberi di dire la vostra.
in realtà tutti hanno pensato delle domande, ma c'è stato un problema con la memoria.
No, chiaramente questo discorso vale anche per voi, se voi come autori volevate parlare di qualcos'altro che io colpevolmente non vi ho chiesto, anche voi sentitevi liberi di intervenire, aggiungere qualcos'altro.
Coraggioso.
Prego.
Gli echi di Chiari si sentono un po' nei vostri discorsi, a me in particolare il discorso di Francesca mi ha ricordato un oscuro scrutare, Scanner Darkly di Dick, dove vedendosi il personaggio non si riconosce, perché ha la memoria scissa in due personalità diverse, no? E quello che mi ha sempre colpito di quel romanzo e la conclusione che dopo non vi dico qual è la conclusione, ma insomma dopo un libro in cui il discorso è principalmente individuale, diciamo privato, una memoria privata, approda al sociale, cioè approda a un fatto storico, quindi dalla memoria individuale a una memoria condivisa. Collettiva, insomma. Voglio sapere se nei vostri romanzi avete affrontato questo tema o se siete rimasti alla memoria personale.
Ti rispondo prima io perché ti dico una cosa, ti dico una cosa che mi ha detto Sergio Altieri, citando questo romanzo. Lui era colpitissimo dal finale. Nel senso che ritiene che Dick sia stato davvero l'unico autore di fantascienza in grado di trasformare completamente un romanzo nelle ultime 30 pagine, proprio con riferimento a questo. Quindi, insomma, intanto ti riporto, diciamo, il parere di uno come Sergio Altieri. Detto questo, magari ti rispondo prima io, poi ti rispondono gli altri. Il tema della memoria collettiva è un tema che a me è carissimo, nel senso che in Twizel non c'è solo la memoria dei singoli, è la storia di un altro protagonista che dà titolo al romanzo, è la storia di un'intera città, è un'intera città che per quanto piccola in quel momento rappresenta il mondo, perché il resto del mondo non esiste, e tutta la memoria del villaggio è modificata o cancellata o variata. Per cui, ed è la ragione per cui dopo numerose lotte abbiamo deciso di lasciare come titolo Twizel, perché aveva un altro titolo, un romanzo, perché la memoria collettiva alla fine determina la memoria del singolo e viceversa. Per cui ecco, nel mio caso ho affrontato questo tema, ho affrontato il fatto di vedere un avvenimento da un punto di vista singolo e di come invece ricordandolo tutti nello stesso modo alla fine lo condizioniamo. E c'è anche una lotta per sganciarsi da questo, per avere delle identità personali, per sganciarsi dalla memoria collettiva.
Chi vuole?
Faccio io?
Ok.
Sì, diciamo che anche in Chimera affrontiamo questo discorso. Chimera è ambientato tutto in una città che è immaginaria, Saints, dove le persone, o la maggior parte delle persone, hanno i ricordi manipolati. Non vi dico perché. Quindi praticamente mi sono immaginata come sarebbe, diciamo così, poter sopravvivere, poter evitare di dover rendere conto delle proprie azioni di fronte a persone che comunque non sanno che hanno vissuto certe esperienze con te. Quindi può essere cancellato il ricordo di averti incontrato, può essere cancellato il ricordo di averti ucciso. Quindi hai magari, per esempio Jonathan è un reporter, quindi ha il più grande scoop tra le mani, però non può dimostrarlo a nessuno perché nessuno crede alle sue parole, perché hanno tutti i ricordi continuamente condizionati. Io personalmente l'idea di avere quei ricordi condizionati non è che mi fa molta paura, perché tu non puoi.
Quindi le fake news sono tutte vere.
Sono tutte vere. E sai che non ci sa che non, per chi me la
prossimo romanzo di Eleonora Rossetti,
cosa, perché in effetti la questione del complotto è trattato anche in in chimera. Tra l'altro lui è proprio è uno che tra l'altro dà anche un po' seguito alle teorie del complotto, quindi già lo guardano male, figurarsi adesso che ha qualcosa di particolarmente scottante, ma alla città contro, praticamente nessuno lo aiuta, perché nessuno ha gli strumenti per dire ah sì, ha ragione, ah non ha ragione, quindi non ha modo di essere dato in alcun modo. E a me l'idea di Saints così racchiusa in questo controllo universale è stata una delle prime cose che mi ha inquietato veramente, prima ancora di scriverlo.
Passo?
Ma io sono velocissimo perché credo che dei quattro forse l'unica sia quella in cui non c'è questo elemento della memoria collettiva, c'è comunque l'importanza dell'informazione che è contenuta nei ricordi e che questo quindi ha un'implicazione poi nella società, no? Perché comunque le informazioni sono il bene più prezioso che noi abbiamo. Una volta che tu hai le informazioni giuste, tutto il resto, come dire, viene a seguire. Quindi si prospetta un futuro dove ci sarà una guerra di informazione, c'è già adesso una guerra di informazione, viviamo già nell'era della post-verità, ci sono elezioni politiche che vengono condizionate da fake news e quant'altro, quindi siamo già in questo tipo di mondo e nel mio romanzo non esiste appunto questo discorso di un caso specifico di un ricordo collettivo, cioè condiviso da una comunità, da un paese, da una città, come magari nelle vostri romanzi, però c'è sicuramente l'implicazione che anche i ricordi di una singola persona e quindi le informazioni che queste contengono possono avere poi sulla società, su scelte politiche o altro. Mm-hmm.
Ilaria?
Nel mio caso non c'è una memoria collettiva, nel senso la città in cui si svolge è una città senza memoria, quindi nessuno ha memoria del suo passato, ma non c'è un qualcosa che li collega l'uno all'altro. L'unica memoria collettiva è quella dei tre protagonisti che appunto sono uniti dal passato comune, però non ho sviluppato questa tematica, no.
Va bene. E abbiamo tempo per un'altra domanda? Sì. O prego.
Allora, io rimango seduta.
Come preferisci?
Ascoltandovi, ho ripensato invece a un racconto di Ted Chiang che si chiama in italiano tradotto con La verità dei fatti, La verità dei sentimenti, in cui, trama in soldoni senza spoiler, ognuno dalla nascita ha un meccanismo che registra tutta la sua vita. E di colpo viene inventato un motore di ricerca per cui le persone possono proprio ricercare i ricordi. E questo ovviamente ha un impatto abbastanza importante sulla società, perché coppie iniziano a litigare, avevi detto che mi portavi al ristorante, no, non l'avevo detto, ricerco subito il ricordo, ti faccio sentire quando mi avevi detto che mi portavi al ristorante. Oppure persone che hanno subito un torto continuano a rivedere il ricordo di quel torto e non arrivano mai a perdonare, no, certo, chi li ha feriti. Quindi emerge anche un discorso di importanza dell'oblio, di importanza di dimenticarsi le cose e di storgere i ricordi per andare avanti, per superare i blocchi. Volevo sapere se nei vostri romanzi questo aspetto emerge, comunque cosa ne pensate sulla cosa.
Posso inserire? Mi è fatto tornare in mente anche un episodio di Black Mirror,
sì,
non so quante tutti i Netflixiani si sono ricordati quello, perché
ha fatto la ora.
Sì, è uno dei miei episodi preferiti perché, perché qualcuno non l'ha visto, non vorrei fare spoiler, ok, l'hanno visto tutti, fantastico, e praticamente di appunto questa coppia che si divide perché dei ricordi vengono a galla in base a dettagli che vengono poi visionati ossessivamente, mi viene in mente quella scena in cui si piazza davanti e continua e continua e continua. Quindi secondo me il controllo totale sul ricordo in quell'episodio là mi ha fatto capire che forse è controproducente, perché magari noi vogliamo appunto dimenticare delle cose, ma il problema è che il comportamento umano non è un semplice ok, mi spengo, tolgo, eccetera. non, l'atteggiamento, il carattere si fonda sulle nostre esperienze, quindi anche cancellare un ricordo non implica il modificare la nostra personalità, modificare i nostri comportamenti. L'importanza dell'oblio, io l'ho tratto in chimera, perché in chimera c'è un ricordo che viene obliato per un certo motivo ed è tra l'altro un meccanismo più facile di quanto si pensi. Io appunto durante gli studi avevo capito come funzionavano la memorizzazione dei ricordi, come funzionano le sinapsi, non vi annoio col discorso perché sennò sono 8 mesi di discorso, ed è incredibile come a volte sia facile e anche liberatorio smettere di ricordare qualcosa di specialmente traumatico. Questo anche per poter appunto dare una seconda occasione alla propria vita. Io faccio un altro esempio, non di chimera, però nel senso, pensate anche soltanto a vittime di incidenti o di violenza, che diciamo non abbandonano quei sentimenti, a volte quei sentimenti di colpa che sono anche associati a certe esperienze, per poter ricostruire una propria identità e una nuova vita. Può essere anche però pericoloso, perché voler obliare appunto qualcosa che riguarda per esempio altri, come ci poniamo con altri, rischia di metterci su un piedistallo da cui poi giudichiamo tutti gli altri, secondo me, nel senso che ognuno si crede magari perfetto, ognuno si crede magari infallibile, mentre invece siamo fatti così tanti sbagli nella vita che non ci si rende conto. Quindi è una lama a doppio taglio, secondo me. Non so se ho risposto bene alla tua domanda, ma diciamo che per mio parere è veramente una lama a doppio taglio. Bisogna, secondo me, i ricordi è una cosa su cui non bisogna mettere mano volontariamente.
Chi, Lorenzo, vuoi rispondere?
Sicuramente la verità è sopravvalutata. Cioè tutti la rincorriamo, ma in realtà è lei che quando ci trova poi ci fa pezzi. Sicuramente la mente umana ha bisogno di dimenticare e ha bisogno di distorcere, sono due processi differenti, simili, con cui appunto noi, grazie ai quali noi possiamo sopravvivere sicuramente, perché abbiamo bisogno di dimenticare e abbiamo bisogno a volte anche di ricordare in modo distorto, a volte non è che ne abbiamo bisogno, è il cervello che lavora così, però di base il cervello è proprio fatto, è stato programmato perché ci possa poi, come dire, rielaborare e ricordare in modo differente. Lo diceva tu all'inizio, l'esempio della quella, ovviamente una distorsione, quando ci sono fatti, di solito i testimoni di un fatto di cronaca, di chi ha assistito a una rissa, un incidente, un attentato, meno di sotto, sono quasi sempre distorti, no? Infatti una delle difficoltà della polizia è a volte capire effettivamente quanto è durato un episodio, e di solito questi episodi nelle narrazioni sono lunghissimi, quindi se c'è una sparatoria è durata un'infinità, è sparata un'infinità di colpi, poi magari sono sparati 4 colpi, è durata 10 secondi, ma nella percezione delle persone viene completamente distorto. Ovviamente è un sistema di difesa che ha il cervello, non sempre, come dire, è razionale, quindi conduce a conseguenze positive, però è così che è fatto il cervello. Probabilmente tutti noi pensiamo di avere dei ricordi prima dei 3 anni, mi sembra che c'è scientificamente
sotto i tre anni
non si hanno ricordi, eppure penso che quasi tutti noi abbiamo un vago ricordo o comunque ricordi di infanzia che in realtà sono degli innesti, se vogliamo utilizzare un termine caro ai romanzi di fantascienza, perché sono la rielaborazione, ma che ci è stato raccontato, noi ce lo rimmaginiamo e quant'altro. In Memory Download, quando Alec Green si trova davanti a questi, come dire, queste immagini, questi ricordi, ci sono le persone che le hanno ricordate in sovrapposizione, cioè si vede in soggettiva, ma si vede anche in non oggettivi i ricordi, quindi lui deve anche interpretarli, perché i ricordi sono pensati, ripensati, quindi uno pensa al ricordo, ogni volta che pensa a un ricordo lo altera, lo modifica.
Sì, dico proprio una cosa rapidissima. Intanto spiego anche a voi perché su Black Mirror da questo lato è partita la ola. Uh-huh. Noi per organizzare questo incontro abbiamo fatto una chat di gruppo, ovviamente, che doveva essere finalizzata a capire di cosa parlare. Poi in realtà abbiamo parlato molto più spesso di tutt'altro. E su Black Mirror abbiamo fatto delle sessioni di ore e ore e ore in Messenger. Quindi questa è la spiegazione del perché di qua è partita la ola. Per rispondere invece alla tua domanda dico una cosa velocissima, nel senso mi ha colpito molto quello che hai detto nell'aspetto in cui rivivere in modo ossessivo un ricordo negativo porti a non perdonare mai, a non perdonarsi mai. Mi è molto caro questo tema perché nella prima parte di Twizel ricordare ossessivamente di essere inseriti all'interno di un certo ruolo, anche se non avviene attraverso una macchina o un motore di ricerca, avviene in maniera del tutto umana, cioè una cosa, un ricordo impiantato nel nostro cervello. Però ripeterlo ossessivamente determina tutto il resto. La ragazza, non spoilerò niente perché è nelle primissime pagine, è costantemente vittima di bullismo da parte dei compagni. È un ruolo che le è stato assegnato dall'infanzia e da cui non si libererà mai, vivendo, diciamo, in questa Twizel. Perché? Perché il suo cervello le ricorda continuamente che quello è il suo ruolo, che quello è il suo posto. Quindi ogni comportamento degli altri le sembra normale, ogni cosa che le tirano addosso, ogni episodio che le succede è la normalità. Lei affronta la giornata preparata a viverla come sa che andrà. Ed è proprio da questo ricordo ossessivo che lei si deve liberare per perdonare gli altri, perché anche quei ricordi sono falsi.
Arrivo per ultima, quindi avete già detto tutto. A parte dire che è sicuramente un meccanismo di difesa obbligatorio e necessario all'essere umano. Mi ritorna in mente Dick di nuovo, è sempre lo stesso libro, purtroppo. E, che lui, cioè, il protagonista è stato appunto un meccanismo di difesa perché al protagonista è stato tolto il passato per essere inserito in un presente in cui lui riuscisse a vivere, quindi appunto
io vorrei fare una domanda cattiva a questo punto, non rivolta al tema in generale,
tanto per
spiegare. Allora, visto che molti qui abbiamo citato Philip Dick, mi viene quasi da dire, ma se ha detto tutto Dick, allora perché voi avete scelto questo tema? Adesso potete anche buttarmi fuori dalle finestre.
È aperta.
È aperta, perché cioè, sembra quasi una conseguenza, visto che è evidente l'influenza che Dick ha avuto un po' su...
Involontario, posso dire.
Volontario e involontario. Vuoi cominciare tu, sennò sei sempre l'ultimo.
Per quanto mi riguarda, a forza di leggerlo, mi è entrato nel cuore e ovviamente involontariamente è uscita fuori la tematica della memoria, poi insomma, attraverso la mia lente interpretativa, ovviamente, anche se magari leggendolo sembrerà Dick, non lo so, sinceramente a me no, però... penso
beh,
che
a volte
una cosa
i libri decidono loro cosa devono raccontare.
Quando un argomento appassioni, dei libri appassioni no, e involontariamente ti entrino dentro e la scrittura esca fuori in questa maniera qui.
Sì, allora vado io. Intanto ringraziando Pia per la domanda e per l'onore che
dopo mi butterai dalla finestra.
E per l'onore che ci ha fatto grandissimo oggi. E questo credo sia un pensiero collettivo.
Assolutamente.
No, allora, devo dire che nonostante a me piaccia moltissimo citarlo, Twizel con Dick non ha veramente niente a che fare. È un'altra tipologia di romanzo e un altro target, probabilmente. Perché penso sia abbastanza evidente un target, diciamo, più rivolto ai ragazzi. È una storia di tre adolescenti, comunque. Quindi...
cresciamoli bene, dai.
Diciamo che è sicuramente uno dei miei autori preferiti, ma non c'è la minima influenza in questo. C'è sicuramente l'influenza invece di tanti altri, ecco, anche a livello cinematografico. Qualcuno ha citato Matrix prima, insomma, Matrix è uno di quei film che io guardo a ripetizione senza mai stancarmi. Quindi, insomma, le influenze sono davvero diverse, ma non Dick in questo caso.
Ok. Ah no, voi avete già il microfono.
Beh, diciamo che se c'è un'influenza involontaria, io più che altro Chimera ha avuto una genesi più
più improntata a tutte le scoperte che c'erano al momento, diciamo nel 2015-2016, tutte le notizie di neuroscienze che venivano fuori riguardanti le intelligenze artificiali mi avevano incuriosito, perché il tentativo che si sta facendo è di rendere di rendere un'immagine neurale artificiale, quindi rendere una macchina che pensa esattamente come un cervello umano, e tutti si dicono: ma penserà esattamente come un uomo? Cosa cambierà? E io è la domanda che mi ha fatto nascere un pochino il tutto, quindi prima ancora di diciamo, è stata proprio involontaria la questione di innesti e non innesti. Qui è più un ragionamento anche riguardo alla coscienza, che non è mai slegata alla memoria e viceversa. Cos'altro potrei dire? No, direi che passo a casa.
Vabbè, sicuramente Dick è stata un'influenza importante, anche perché Dick comunque ha condizionato una buona parte della cinematografia, che comunque dai racconti di Dick almeno 5-6 film tutti sono stati creati in modo diretto, in modo indiretto, e via dicendo. Non solo Dick, qui cito anche un film a sua volta creato da un romanzo ispirato al romanzo di Jack London, che è The Jacket. Non so se qualcuno ha visto questo film una decina di 12 anni fa, nel 2000, con Adrian Brody e la Knightley. E l'ho citato perché sicuramente è stato un film, anche quello, che in qualche modo è entrato nell'immaginario. Dick ha scritto tutto, sì, lo dicono anche di Omero, che ha già scritto tutto. Come dire, smettere da subito di scrivere. Chiaramente è lo spunto l'idea, e poi uno ci costruisce una propria storia, insomma, almeno credo di farlo.
Benissimo. Allora, io penso che
volevo aggiungere una cosa piccolissima,
Così ce la tiriamo un po', solo questo volevo dire, così metto anche in difficoltà gli amico Lorenzo. Fino a 20-30 anni fa, un panel così di quattro donne sedute nella fantascienza sarebbe stato impensabile. E quindi siamo molto molto felici di aver rappresentato anche questa cosa.
Allora, io in chiusura vorrei chiedere ai nostri autori di ricordarvi dove potete trovarli adesso per stalking, domande, autografi, libri. Quindi partiamo da Lorenzo. Dove ti possiamo trovare, Lorenzo?
Per stalking, per il libro e quant'altro, allo Stand Set Dog, che è la sala, quella, diciamo, vicino,
la sala iniziale.
Esatto. E tra l'altro lì sono il gruppo del lavoro, sì. Ma sono presenti sia il libro di Renora che quello di Francesca, e mentre l'altro lo lascio dire a lei.
È allo stand di Nativi Digital Edizioni, il mio orientamento fa schifo, però è dietro allo stand di Nero Press, verso il fondo della sala grande.
Perfetto. Allora, a questo punto io ringrazierei voi che siete stati qui a parlare con noi, voi che ci avete raccontato i vostri romanzi. E buone letture a tutti, anche buon pranzo.
Sono il vostro M e vi porto un messaggio sociale. Voi fantascientifichini potete aiutarci a partecipare per la prima volta ai Macchia Nera Internet Awards. Sul nostro sito potete trovare tutti i dettagli su come si vota. Votate e rendeteci fieri di voi, altrimenti vi scateno contro il rutto atomico di Godzilla, capito? Ciao!
Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia. Una produzione Recast Media Factory. Da un'idea originale di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo cibernetico del Cylon Prof. Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito recast.media, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo @fantascicast, sul nostro canale Telegram t.me/fantascientificast, sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity. Se siete particolarmente timidi potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica, scrivendoci all'indirizzo fantascientificast@recast.media. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes e su Spreaker all'indirizzo podcast.recast.media. Se volete potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico sostenendoci tramite una donazione PayPal o Patreon utilizzando gli appositi pulsanti sul nostro sito. Fantascientificast è una produzione amatoriale, non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Autorizzazione SIAE 56125359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. L'equipaggio di Fantascientificast vi augura lunga vita e prosperità e vi dà appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione. E ho visto i raggi B balenare nel buio vicino alle porte di Tannhäuser. E tutti quei momenti andranno perduti nel tempo, come lacrime nella pioggia. È tempo di morire.
Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get 16-ounce packs of flavorful Angus 90% lean ground sirloin for $4.99 each with a digital coupon. Then buy two, get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.